Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Buonasera fratelli, Dio vi benedica. Vi abbracciamo con affetto e ringraziamo Gesù che stasera possiamo passare un po' di tempo insieme. Ciao Giuseppe!
Dio ti benedica, Angela, gloria al Signore, amen. Eccoci qui a incontrare i fratellini. Signore aiutaci, grazie Signore Gesù, guidaci amen. E benedici amen, i fratelli amen. Che grazie, ci seguono. Signore. Signore, possiamo essere tutti uno, un unico cuore, un amen. Unico spirito, un'unica mente. Intorno a Gesù, dentro a Gesù, con Gesù intorno che ci guida. Grazie, grazie Signore.
Grazie Signore.
In questi tempi che tanto ci stiamo addentrando, sempre di più nel tempo della fine, Signore. Abbiamo bisogno di guardare a Te, Signore. Aiutaci
grazie,
a crescere,
Gesù.
Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo vogliamo essere, Signore, come Te, Signore. Gloria a Te, Signore Gesù.
Amen. Amen. Grazie, Signore Gesù. E fratello Giuseppe, visto che un quarto dell'Italia è in quarantena, tante persone stanno a casa, bambini stanno a casa, e abbiamo suggerito ai fratelli di passare più tempo con Gesù, studiando la Bibbia di più, per crescere nella fede, e questo serve anche a noi. Allora eccoci qui per condividere con i fratelli cose dal Signore per crescere insieme.
Grazie Signore, amen. Allora, forse possiamo toccare un pochettino il soggetto delle tribolazioni della fede e come superare queste tribolazioni che già siamo all'inizio delle afflizioni, già siamo all'inizio, siamo nella pre-tribolazione adesso, va bene? E allora forse possiamo oggi parlare un po' del tema della fede, di come vincere il nemico, tutto quello che il diavolo fa contro di noi giorno per giorno. Adesso c'è questo coronavirus in tutto il mondo che sì, lo manda il diavolo assolutamente, ma Dio potrebbe fermarlo con uno schiocco di dita. Io mi aspetto che ogni giorno il Signore può...
Sì, amen.
Può ispirare qualche scienziato che fa il vaccino. Va bene, infatti stavo guardando un po' i giornali, stavo guardando le notizie in inglese israeliane stamattina, che succede in Israele. E sembra che in Israele stanno annunciando che sembrano essere alla vigilia di fare il vaccino. Quindi questo sarebbe una cosa fantastica, un dono di Dio. E mi sembrerebbe, vediamo se avverrà, sembrerebbe una cosa meravigliosa che Dio usi il suo popolo di Israele, quello che sarà il suo popolo cristiano presto, perché mi aspetto la sua conversione, perché queste nazioni che odiano Israele come l'Iran, come faranno quando dovranno prendere il vaccino degli israeliani?
Devono umiliarsi.
Cosa farà la Turchia? Cosa farà la Siria? La Giordania? Tutte queste nazioni che non perdono occasione per criticare Israele? Cosa faranno i palestinesi che dovranno prendere il vaccino degli israeliani? Quindi guarda, io sto aspettando a vedere cosa fa il Signore. Allora andiamo avanti, oggi faremo un passo in direzione della fede, come i nostri fratelli del passato hanno superato le loro tribolazioni. Questo ci può ispirare a noi a guardare in su, non verso giù, quello che fa il diavolo, perché il virus lo manda il diavolo, ma la domanda è perché Dio lo permette. Quindi evidentemente Dio sta dando una sonora sculacciata a tutto il mondo. Va bene, prima o poi il Signore farà qualcosa, mi aspetto che il Signore faccia qualcosa, però il Signore sta vedendo chi in questo frangente guarda a Dio e chi guarda al dottore, all'ospedale, alla mascherina, chi guarda come lavarsi le mani e non guarda Dio. Va bene, noi dobbiamo guardare il Signore non quando viene un virus, ma in continuazione. Amen.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Oggi pensavamo di studiare un po' la Bibbia, vedere come i fratelli del passato hanno superato le loro tribolazioni, cosa facevano nelle tribolazioni, in che modo superavano i loro problemi, le loro difficoltà, i loro attacchi del diavolo, mentre venivano assaltati, perseguitati, picchiati, anche uccisi oppure imprigionati, cosa facevano? Oggi parleremo di quello e sarà una cosa, oggi faremo una cosa breve. E credo, va bene, speriamo che di riuscire a... E pensavo di dare nel Vecchio Testamento uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe.
Sì.
Vediamo come lui ha superato le sue afflizioni. Vogliamo andare da Giuseppe?
Sì.
Va bene, allora questo. Andiamo a Genesi 39 che parla di lui.
Genesi 39?
Se vuoi cominciare dall'inizio, Angela, Dio ti benedica.
Ok.
Leggi un bel paragrafo, magari.
Sì.
Ecco, comincia a leggere, poi...
Genesi 39.
Mentre andiamo trarremo le lezioni che si applicano a noi.
Or Giuseppe fu portato in Egitto, e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò dagli ismaeliti che lo avevano portato laggiù. L'Eterno fu con Giuseppe, ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar, che lo fece soprintendente della sua casa e mise nelle sue mani tutto quanto possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto soprintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano a motivo di Giuseppe, e la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto egli aveva in casa e in campagna. Così Potifar lasciò tutto quanto aveva nelle mani di Giuseppe e non si preoccupava più di cosa alcuna, tranne del suo proprio cibo. Or Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto.
Quindi qui vediamo che Potifar, che era il capitano delle guardie, vede che Giuseppe non era lo solito schiavo che messo nei guai perché rubava polli. Questo qui è, c'è qualcosa con questo qua, che, perché loro sapevano che certi schiavi erano schiavi per motivi o politici o di gelosia, come era il caso di Giuseppe. E allora subito tra tutti gli schiavi cominciò a innalzare Giuseppe.
E perché dice che Giuseppe tutto quello che faceva prosperava e Dio benediceva il lavoro delle sue mani? Perché?
Per l'unzione di Dio, perché qui c'è la genealogia tra, diciamo, da Abramo a Isacco a Giacobbe a Giuseppe, che Giuseppe è la continuazione di Giacobbe, perché il primo genito era Ruben, ma siccome Ruben ha avuto del sesso, una specie di mezzo incesto, diciamo, con la concubina di Giacobbe, lui perde la primogenitura. E allora cosa succede? Giuseppe, che era uno dei più giovani, Giuseppe, per via della sua fedeltà, del suo zelo, del suo amore per Dio e per il padre, molto leale col padre, ecco che lui eredita l'unzione di primogenito.
Quindi lui eredita questa unzione perché era fedele, non perché Dio favorisce Giuseppe.
No, perché era fedele.
Perché era fedele.
Infatti qui vediamo questo studio che adesso faremo adesso, vediamo che Giuseppe supera tutte le prove per il suo amore verso Dio.
Mm-hmm.
Va bene, allora qui dice verso 6 che Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto, cioè Giuseppe si prendeva cura anche del suo tempio e del suo corpo. Cioè non era, evidentemente non era uno che si dava vizi, bere, mangiare cose sbagliate, e quindi il suo corpo era di bell'aspetto, presentabile. Va bene, andiamo verso 7.
Sì, no, voglio sapere come possiamo arrivare noi a questo punto che l'Eterno benedice e fa prosperare tutto quello che noi facciamo. Come possiamo avere questa unzione?
Tutti possiamo, attraverso la fedeltà, essendo fedeli, come dice in Luca 16:10, chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Quindi essendo fedeli, se siamo incaricati di spazzare il pavimento, di lavare i piatti, di lavare i vetri, di fare di portare fuori l'immondizia, di qualunque cosa, se lo facciamo con tutto il cuore, ecco che il Signore ci promuove, il Signore benedice, la gente, anche i pagani, saranno felici di stare insieme a noi. Io so di situazioni che i cristiani lavorano in una fabbrica, in un negozio, in un ufficio e vengono odiati per la loro fede. E questi sono cristiani, sono fratelli che evidentemente spesso non, non sono fedeli, non sono amorevoli, non sono comprensivi verso pagani che non hanno la fede, ostentano la loro fede, ostentano la loro conoscenza biblica, la loro religiosità, così da farsi, da mettersi in inimicizia, in antipatia dei compagni di lavoro. Invece con saggezza, Giuseppe invece non faceva così, non andava in giro a sbandierare la sua superiorità religiosa, spirituale, ma Giuseppe si distingueva per umiltà. In questo modo ovunque andava era amato. Va bene, cioè, sai, quando tu incontri religiosi per le strade, tipo Testimone di Geova, vengono con la Bibbia, ti bombardano, il loro scopo è mostrare che sei ignorante e ti fanno sentire piccolino. Invece Gesù, i discepoli, Giuseppe qui, facevano sentire la gente, innalzavano la gente, anche i pagani, li facevano sentire amici, li facevano sentire meglio di quello che erano e diventavano, entravano nella loro grazia. Giuseppe ovunque andava, lui, quello che toccava diventava oro, per modo di dire. Ovunque andava lo nominavano direttore, il capo. Infatti questo vedremo che si ripeterà di nuovo, dove va Giuseppe viene nominato il direttore, il responsabile, il supervisore, fino a diventare il braccio destro, il viceré d'Egitto.
Grazie Gesù, sì.
Questo possiamo farlo tutti. Va bene?
Sì.
Oh, va bene. Allora andiamo al 7.
Verso 7, Genesi 39. Dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla tranne te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio?
Quindi evitare, fratelli, di trovarvi da soli in una stanza con una donna, una moglie di qualcun altro, perché magari vi ha messo gli occhi addosso e che so io, vai in una stanza attigua, torna nuda.
Oh.
Poi capisci, puoi cadere in tentazione anche peggio. Evitate situazioni quando andate in casa che il marito non c'è, cioè, evitate situazioni, va bene? Perché le donne senza Dio, anche che possono anche essere cristiane, ma possono cadere loro in una fossa. Quindi non è sempre l'uomo che, ma è anche la donna che ti guarda in un certo modo.
E vediamo qui in questo capitolo.
Che ti fa gli occhi, che questo, che ti dai amore extra, ti dà una carezza extra, ti fa capire. Va bene? Non mettetemi in situazioni, va bene? Perché ci sono mogli che hanno marito adultero e dicono: lo fa lui, lo faccio anch'io.
È vero, sì.
Abbiamo evangelizzato persone così. Che evitate situazioni. Per questo che la migliore squadra di evangelizzazione è sempre un fratello e una sorella, che chiunque incontrate siete a posto. Anche noi qui riceviamo le sorelle, riceviamo telefonate. Anche mi diceva Dora che alle 4 del mattino c'è uno che gli manda un messaggio: ciao, come stai? 4 del mattino. E Dora dice: ma questo qui, una persona che lei aveva incontrato, non so, stava comprando delle cose. Un'altra volta alle 2 del mattino: ci sei? Un altro. Quindi ci sono le nostre sorelle qui, sono molto, perché la gente nel mondo le vede così amorevole, piene di amore, di gentilezza, e le confonde, pensa che nostra sorella, pensa che voi siete nella carne, che voi siete invece è l'amore di Dio che ci state mostrando.
Amen.
E loro credono: forse questa qui è una che ci sta, eccetera.
No, ma devi chiarire dall'inizio, è l'amore di Dio e Gesù.
Capito? E attenzione, che se non cominciate subito a mettere le cose in chiaro, cioè poi si offendono.
Sì.
Va bene? Io la mia situazione è capitata anche a me, della volta delle donne che hanno fatto eccetera, quello che ho fatto, andavo a Gesù, cominciavo a parlare di Gesù, di Vangelo, si calmavano subito. Mi è capitato tante volte.
È vero, sì.
Ci sono delle donne che gli va bene anche un bruttone come me, capito? La vostra protezione, fratelli, è di parlare di Gesù. Appena parli di Gesù, il pallone si sgonfia.
Sì. Perché o si salvano, o si convertono, ricevono Gesù con te, e allora gloria a Dio, cambiano, o non vogliono Gesù, ti lasciano in pace.
Esatto, quindi però attenzione a non dare, come dire, speranze. Mm-hmm. Quindi voi sorelle dovete stare attenti a non dare speranze all'inizio, mm-hmm. che perché poi fate fatica dall'amore di Gesù, uno che pensa che l'amore sia di quell'altro tipo.
Sì, sì, sì.
D'accordo?
Sì, amen.
Avanti.
Verso 10.
Ah, poi un'altra cosa volevo dire, se posso. Vedi, qui Giuseppe dice, che lei gli dice, coricati con me, gli dice. E lui dice, come posso fare questa cosa, questo grande male, peccare contro Dio? Quindi non è solo peccare contro Potifar e il marito di questa donna, ma qui dice, come posso peccare contro Dio? Vedi Giuseppe, qui vediamo la misura della spiritualità di Giuseppe, quanto profonda era la sua fellowship, la sua comunione a Gesù, a Dio, e poi lo stesso, il Vecchio Testamento è sempre Gesù, eh? Gesù, Dio, stesso spirito, va bene. Allora, come posso peccare contro Dio? Sì, logico, tuo marito non c'è, i servi sono fuori, passiamo mezz'oretta qua, d'accordo. E Dio? Non è lì che ci guarda? È la nostra comunione, il nostro amore per Gesù che ci protegge e dalla pornografia e da compagnie sbagliate. Va bene. Non appena, fratelli, una donna vi mette gli occhi addosso, o sorelle, un uomo, e subito andate da Gesù, parlate di Gesù, parlate del Signore, delle Scritture, la vostra testimonianza, anzi non sprecatela. Quando vi corteggiano, sorelle, fratelli, non sprecate il corteggiamento che vi fanno. Ma usatelo come opportunità per, senza offenderli, piano piano portarli a Gesù, senza dire no, io sono santa, no, io no, e perché lo fai sentire, è come insultarlo, tu non vali niente, io sono santa, tu no. Invece, sì. Senza che la persona se ne accorga, Gesù, parlare del Signore, parlare della parola, senza presunzione, senza superiorità religiosa.
Poi è un'arte imparare questo.
Sì, ma dovete impararlo. Beh, tu l'hai imparato.
Ancora imparando, diciamo.
Imparando.
Ancora c'ho da imparare.
Va bene, sì. Stavamo evangelizzando tempo fa della polizia, c'erano dei poliziotti anche importanti, gente. C'era questo fatto, abbiamo pregato in comunità, come facciamo a evangelizzare? Sembra che sono ricettive e tutto, però... Se questo qui comincia a fare la corte, infatti parlavamo a una sorella particolare, se comincia a farti la corte per cortesia subito dal Signore, e infatti subito all'inizio, se ti mette gli occhi addosso, subito stai spirituale e tieni una distanza, perché poi si offendono. E non è politicamente educato offendere dalla polizia, capito?
No,
perché
no,
ti
no.
Posso dare grane, specialmente quando sei all'estero, che a volte bisogna di documenti. Quindi abbiamo parlato di questo, abbiamo chiesto al Signore, e il Signore ci ha mostrato come fare, e tutto è andato bene. Hanno capito che non era interessata, allora educatamente, va bene?
Sì,
usare
sì,
saggezza, avanti.
Sì. Verso 10. Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non ha consentì a coricarsi con lei né a darsi a lei. Un giorno avvenne che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora ella lo afferrò per la veste e gli disse, coricati con me.
Questo qui era proprio insistente e decisa. Questo
disperata.
Qua. Lo afferrò per la veste. Avanti.
Ma egli le lasciò in mano la sua veste, fuggì e corse fuori. Quando ella vide che egli le aveva lasciato in mano la sua veste e che era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro, «Vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo per prendersi gioco di noi. Egli è venuto da me per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce».
Quindi questo avviene spesso, molte donne fanno questo trucco qui.
Grande bugia qui.
E 15?
15. Come egli mi ha udito alzare la voce e gridare, ha lasciato la sua veste vicino a me e fuggito ed è corso fuori. Così ella tenne accanto a sé la veste di lui, finché il suo padrone non fu tornato a casa.
Ok, quindi ragazzi, se una donna vi salta addosso, cercate di non lasciargli la veste, capito? Capito? Cioè, questa giacca è mia, mi dispiace, me la devo riprendere. E riprendetevela. Perché la possono usare come oggetto di reato, andare dalla persona sbagliata e dire guarda, vedi qua, questa è la sua giacca, insomma, non trovatevi in situazioni, va bene?
Sì, evitare.
Va bene, questo non è solo le donne, questo anche gli uomini, va
sì,
bene? Ci
sì,
sono
sì,
storie,
sì, sì.
Lascia perdere.
Ma fratelli hanno raccontato. Sì, sì, sì.
Attenzione che anche le santarelline, capito? Solamente che le donne lo celano meglio, capisci? Però gli uomini invece sono quelli che sempre... sono quelli che hanno la fama, ma a volte, capito, quindi questo riguarda le donne, le sorelle, riguarda anche i fratelli. Quindi non lasciate giacche dietro le spalle. Avanti.
17. Allora ella gli parlò in questa maniera. Quel servo ebreo che tu ci hai portato è venuto da me per prendersi giuoco di me. Ma come io ho alzato la voce e ho gridato, egli ha lasciato la sua veste vicino a me ed è fuggito fuori.
Ha capito che tipo questo qua?
Così quando il suo padrone udì le parole di sua moglie, che gli parlava in questo modo, dicendo «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Allora il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise in prigione, nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati del re. Egli rimase quindi in quella prigione.
Quindi il poveraccio passava di prigione in prigione, di guaio in guaio, dalla padella alla brace, va bene, criticato dai fratelli, malignato, mal visto, preso in giro, trattato in una maniera dai fratelli bulli, lo volevano uccidere. Poi siccome erano così educati, gentili, no, vendiamo come schiavo, ci prendiamo qualche 30 monete d'argento, eccetera. Arriva in Egitto come schiavo, ti immagini, al mercato degli schiavi. Sai, tu vai al mercato e dici, hai visto mai il mercato dove vendono i polli e le galline?
Ecco, sì,
qui ci sono, vai, qui ci sono mercati che sono così. Le pecore, compra una pecora, compra un cavallo, qui ci sono mercati di cavalli. Se compra un cavallo, venite qui in Sud America, ci sono mercati dei cavalli qua. Vai, compri il cavallo.
Sì,
bene,
sì.
Qui c'era il mercato degli schiavi. E allora ero lì in piedi, sai, ecco, vedete questo, guardate che muscoli, apri la bocca, guardate i denti, guardate com'è forte, salta, salta, guardate come salta. Cioè, a questo qui lo vendo 100 pezzi d'argento, quest'altro lo vendo 200, eccetera. Immagini che umiliazione, che era il figlio favorito, preferito, beneamato di Giacobbe, che faceva ingelosire gli altri. Papà e genitori, cercate di non fare favoritismi, va bene? C'è sempre il figlio più forte, più alto, più bravo a leggere, più bravo a scrivere, non fate favoritismi, va bene? Mio padre era molto bravo in questo. Eravamo tre fratelli, lui era molto... Lui diceva, perché una volta parlavamo che c'era uno che aveva avuto un figlio handicappato, e così, e mio padre ha detto: non ci sono figli handicappati per i genitori. Il padre, i genitori, dice: ama tutti uguale.
Wow.
No, ma mio padre era uno speciale. E poi, quando specialmente quasi abbandonato il suo stalinismo, è diventato cristiano, grazie a Dio, aveva smesso di litigare, ma era sempre stata una persona speciale.
Grazie.
Va bene,
Giuseppe.
Allora, questa è la storia di Giuseppe, ragazzi, la prima parte. Eccolo qui che è venduto come schiavo, va a casa di Potifa e qui c'è la moglie che gli mette i suoi occhi addosso. Angela, abbiamo un filmato su Giuseppe?
Sì, abbiamo un bel film.
Due film, una parte 1 e una parte 2.
Sì, due parti.
Molto, molto ben fatta, vero? Mm-hmm. Un film molto ben fatto. Guarda, se tu lo puoi trovare, lo mettiamo sulla radio per i fratelli da seguire.
E l'abbiamo sulla pagina radio sotto il tasto video film cristiani.
Sì.
E lì trovate Giuseppe, prima e seconda parte.
Va bene, però tu oggi metterai un link sulla prima pagina,
ah,
che i fratelli vedono, cliccano e guardano.
Ok.
D'accordo?
Sì.
Quello è anche nel corso biblico?
Sì. Sì.
I fratelli che avete fatto il corso biblico l'avranno già visionato, quindi in ogni caso potete vederlo in collegamento con questo insegnamento che stiamo dando qui.
Mm-hmm.
Bene, andiamo al 21.
Genesi 39:21. Ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, cattivandogli le grazie del direttore della prigione.
Caspita, vedi, ovunque andava quest'uomo, capisci, si accattivava, si guadagnava, si meritava la benevolenza di chiunque, Mm-hmm. Eppure poteva essere piena di cattiverie, piena di rancore, sì, persino contro Dio. Ma sai, Dio, sono sempre stato onesto, perché mi permetti questo? Perché quest'altro? Mm-hmm. E invece no. Questo è la pecorella sottomessa, è la pecorella che dobbiamo essere. Quanti di noi in questo momento sono in situazione che magari non abbiamo un marito giusto, la moglie giusta, magari abbiamo, che so, un marito che dà i numeri, che si ubriaca, che picchia la moglie, e che la moglie sta cercando di leggere la Bibbia ai figli e il marito dice, ma no, televisione, portami una birra, se no ti prende anche a schiaffi. O viceversa, una moglie. John Wesley aveva una moglie terribile, una moglie terribile. Che a volte lui era lì che pregava in stanza, in ginocchio, e entrava la moglie spalancando la porta, vabbè, andava lì e lo prendeva a calci mentre pregava. Era lì che andava, lui andava di chiesa in chiesa a pregare. John Wesley, uno dei più grandi inglesi che ha fondato i metodisti, la chiesa, un uomo di Dio assolutamente grande, andava di chiesa in chiesa col cavallo a evangelizzare. E nel mezzo del messaggio irrompeva nella chiesa a volte la moglie, si precipita dentro, posseduta, e diceva, io sono la moglie di quest'uomo. Non credete a quello, lui è un ipocrita. Dice, questo qui è quello che vi dice, è del diavolo, non ascoltate quest'uomo. Mm-hmm. E se ne andava. E la gente era scioccata. Mm-hmm. E gli chiesero a John Wesley, sta moglie, ma... Dico, sai, puoi anche trovare una soluzione. E lui dice, no, quella moglie per me è il dono di Dio, io l'amo tanto, e mi mantiene sulle ginocchia, mi mantiene umile. E John Wesley ha dovuto superare le pene dell'inferno, però non credeva nel divorzio. E la moglie rimaneva con lui, capisci? E questo era John Wesley. Quindi non sto dicendo, fratelli, che dovete sopportare queste cose, però sto dicendo fino a che limite taluni, certi figli di Dio arrivarono per tenere fede ai loro principi. Va bene, fratelli, allora...
Cioè molti di noi dobbiamo subire ingiustizie e non misurare, ah, mia madre dovrebbe trattarmi così, mio marito dovrebbe fare quello.
Io ho i miei diritti.
Non misurare i diritti, no. Fare quello che è giusto senza fare paragoni.
I diritti lasciamoli a quelli che fanno battaglie sessuali per i gender, per le femministe, lasciamoli ai loro diritti. Noi in Cristo i nostri diritti sono stati crocifissi sulla croce. Il nostro unico diritto adesso è di raccogliere la croce, portarla tutti i giorni, come Gesù. E Gesù lo trattarono a pietrate, lo trattavano, volevano, vedevano i miracoli, volevano ucciderlo, e lui andava avanti, scappava nel prossimo paese, a volte doveva scappare, perché cercavano di lapidarlo. Giovanni capitolo 8, cercavano di lapidarlo e si è nascosto. E allora, fratelli, i nostri diritti sono in Cristo. L'unico diritto che abbiamo è di seguire Gesù, e a volte nelle sofferenze. Questo è il nostro diritto. I diritti, me first, prima io, anzitutto io, assolutamente io ho diritto, io merito, io, come i curriculum che scrivono oggi. Io credo che sono in gamba, io credo che sono simpatico, io credo che sono bravo, io credo che sono eccetera eccetera. Quelli mi fanno ridere di notte e di giorno. Va bene, mi fanno ridere questi. Adesso, quando io ai miei tempi andavo a lavorare, il curriculum lo usavo per pulire il pavimento. C'era una settimana di prova, perché va lì con 10 curriculum che te lo fa lo specialista a pagamento, e dopo una settimana non ti vogliono più vedere. Mm-hmm. Ma scusa, a volte sono arrivati dei fratelli in Sud America qui, il consiglio che gli do io per trovare un lavoro, andate anche senza curriculum, andate là, di guarda, lo sto preparando il curriculum in spagnolo, sì. Nel frattempo, se per te va bene, fammi lavorare qui qualche giorno, gratis, non mi devi neanche pagare, perché io sono sicuro di quello che faccio, penso che io so questo lavoro lo posso fare, e fra qualche giorno parleremo della paga e di tutto. Lavorate gratis, e con successo. Mm-hmm. Va bene, Allora, dove eravamo?
È di non guardare alle ingiustizie che subiamo, ma continuare a fare il bene, essere fedeli.
Ecco, se invece di guardare le ingiustizie che il diavolo manda, attraverso persone, va bene? E guardare a che dobbiamo essere fedeli in Cristo, fedeli in Gesù. Fedeli, 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 fedeli.
Sì. Verso 22.
Vuoi, sì, Andrea.
Così il direttore della prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere ed egli era responsabile di tutto quanto si faceva là dentro.
Quindi ovunque andava diventava il direttore. Ovunque andava...
Amazing.
Lo adocchiavano subito, questo qui è in gamba. Cioè invece andare dentro della prigione e guardarlo con occhi di sufficienza, io sono Giuseppe, io sono la discendenza di Giacobbe, tu sei un pagano, sì signore, d'accordo, obbedisco, con la bocca, però col cuore no. No, questo ci metteva il cuore, questo dava il vero amore di Dio al direttore della prigione. Il direttore della prigione che non era sciocco, ha detto questo qua è meglio di me, questo qui. E allora se ne stava lì a bere il suo vino, a guardarsi la sua televisione che non c'era, va bene, e Giuseppe gli mandava avanti la sua compagnia, la sua officina, la sua fabbrica, cioè la prigione. Capito? Quindi impariamo ad accattivarci l'amicizia, l'onore, la fiducia ovunque siamo. Se tu stai lavorando come garzone in una falegnameria e il tuo lavoro è ammazzare gli scarafaggi, fallo con tutto il cuore, fratello. Se tu sei responsabile di raccogliere le immondizie attaccato dietro un camion, fallo con amore. Ti trattano male e tu reagisci bene. Va bene, a volte andiamo a visitare persone di qua e di là, parliamo di questo e di quello, ci portiamo dietro una bottiglia. Arriviamo là, a volte la stappiamo, bottiglia di coca, di quello che è, e gli offriamo un bicchiere, e questo qui. Va bene, alcuni giorni fa sono venuti qua delle persone che le abbiamo pagate per venire a lavorare con della legna, no?
Sì.
Per la legna, questo che... perché qui le sorelle, anche le sorelle possono fare tantissimo.
No.
Io non faccio molto, sorelle, va bene, c'è Dora che è abbastanza delicata con la schiena, che si era la guarita però è delicata, e c'è mica possiamo mettere tutto sulle spalle dei maschi qua. E abbiamo pagato un paio di uomini che sono andati nella foresta, con un traino a caricare alberi, a caricare tronchi con una sega, una sega elettrica che poi è a benzina. E abbiamo caricato questa, tagliati, insomma, lavoro durissimo, va bene? E li abbiamo trattati come fratelli, invitati a mangiare, ci siamo seduti con loro, merende, questo, quell'altro, poi alla fine abbiamo detto a casa vostra, se vi serve della legna, la portiamo a casa vostra, ve la scarichiamo, ditene quanto ne avete bisogno.
Sì,
sono rimasti scioccati. Cos'è che hanno detto? Alla fine sono venuti e ci hanno detto, guarda che noi non siamo mai stati trattati così. Quindi di solito andiamo a lavorare nei campi, e ci sì, buongiorno, buonasera, e questo, ma... voi siete diversi, voi. Cioè penso che siamo un po' strani, troppo amore, troppa amicizia, troppo... E poi abbiamo aumentato la paga anche perché non vogliamo approfittarsi, gli abbiamo dato una paga un po' più alta della media, e in più una mancia di sopra. Dobbiamo, se le persone che lavorano per noi, anche se è stato solo per un paio di giorni, cioè devono andare via di qua pensando, cioè hanno capito che siamo cristiani, insomma. Come qui Giuseppe parlava e diceva, come posso fare questo contro Dio? Va bene?
Amen, amen. Leggo l'ultimo versetto?
L'ultimo versetto.
Verso 23. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Bellissimo. Come sarebbe bello se l'Eterno facesse prosperare tutto quello che noi facciamo. E vogliamo questa benedizione.
Sì, ma dipende da noi anche. Non è che dipende dall'Eterno.
Lo so.
Dipende da noi.
Sì, sì, sì.
Va bene? Non è il Signore che decide, niente affatto. Non è Lui che decide se noi siamo fedeli o infedeli, se noi mettiamo il cuore o mezzo cuore. E Lui butta il seme e il seme produce il 30, il 60, il 100. Dipende da noi se... insomma, noi non vogliamo che nessun fratello ovunque lavori che dicano che questo qui è religioso, mi scoccio con le sue prediche, perché se le nostre prediche scocciano non è testimonianza, ma è predicazione farisaica. Vabbè, dobbiamo dare il Vangelo col contagocce, cioè quando serve. Tu quando vai in un ospedale non è che ti buttano secchiate di medicina in faccia.
No.
Vai in farmacia, sei stato in farmacia?
Sì.
Non è che subito ti tirano cerotti, no. Ti tirano tintura di iodio.
No.
Capito? A volte la gente va a evangelizzare, alcuni evangelizzano così. Buongiorno, buongiorno, Dio la benedica, gloria a Dio, lei è salvato, io sono cristiano, aspetti che leggo una scrittura. E così fa il testimone di Geova. Magari non proprio così, ma insomma così. Din dong alla porta. Buongiorno, il testimone di Geova, possiamo leggere la Bibbia?
Conosce il nome di Dio? però io ho un dolore qui, mi serve preghiera. Sì, ma conosce il nome di Dio?
Ma io vorrei, sì, sono ammalato, non è che pomporo le mani. No, questi testimoni di Geova non ci credono nella guarigione, infatti quando sono ammalati, ciao. Infatti ho incontrato un testimone di Geova guidato da un bambino, perché era cieco, un bambino lo guidavo di porta in porta, Dio lo benedica. E mi sono fermato e sono andato, senti, vuoi che prego per te, per il Signore ti benedice la tua vista? Dice, no, non pregare. Cioè questi non credono alla preghiera della guarigione. Va bene, quindi andate a evangelizzare, non fate scappare le pecore, d'accordo? Non andate che gridare e strillare. E anche nella Bibbia c'era Paolo che evangelizzava con Sila, e cosa ha fatto lì? C'era uno che gridava, questi sono gli uomini di Dio, sono le persone di Dio che vi annunziano la via, la salvezza. E Pietro, no, era Paolo. Paolo ha sgridato il diavolo, ha detto, esci da questa donna, mi sta scocciando. E questo spirito diceva la verità, si camuffava sotto la verità. Così mi pare Atti 16, mi pare lì. Dobbiamo imparare da Giuseppe. Ovunque andava prosperava perché lui evangelizzava o testimoniava di Dio con l'umiltà, con l'amicizia. Faceva amicizia, gentilezza, lustrava le scarpe, se serviva da mangiare lo faceva con amore, se cucinava con amore, se spassava il pavimento con amore. E tutti lo notavano. Mm-hmm. Ovunque andava diceva, oh, questo qui non possiamo farne a meno.
E non si lamentava.
Questo deve essere come minimo il direttore di questo posto. E diventava sempre il direttore. Anche voi potete diventare direttori ovunque siete. Mettiamo il cuore.
E credo che il fatto che non si lamentava non è solo che non si lamentava agli altri intorno a lui di tutte le ingiustizie che ha vissuto, ma neanche nel suo cuore non mormorava, non si lamentava, e Dio ha visto questo.
Cioè non si lamentava con gli altri, né con gli altri, né con se stesso e né con Dio, come faceva Giobbe, per esempio.
Sì.
Perché Dio fa questo?
Sì.
Capisci?
Sì.
Così l'uomo più giusto del mondo aveva strada da fare, Giobbe. Quindi non si lamentava neanche con se stesso, nel suo cuore lui benediva Dio e il Signore guardava.
Mm-hmm.
Il Signore, lui era come il metallo che lo metteva sul fuoco perché divenisse acciaio purissimo, come l'oro sporco a 12 carati, a 9 carati, a 8 carati, che lo tiene nel crogiuolo, nel fuoco, e toglie la schiuma, continua a togliere la schiuma di sopra, alla fine diventa 24 carati oro purissimo.
Amen.
Va bene, il fuoco della sua schiavitù, il fuoco di essere venduto dai fratelli, il fuoco delle tribolazioni, il fuoco che la sua padrona gli ha saltato addosso per portarselo a letto, e lui ha tenuto duro, ha lottato ed ha vinto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Per questo che Gesù dice in Apocalisse 2, capitolo 2 e capitolo 3, dice a chi vince, sette volte dice, a sette chiese, a chi vince.
Amen.
Fratelli,
amen.
Possiamo vincere, fratelli, va bene? Perché
amen.
Solamente il cristiano più sgangherato, uno come me, il cristiano più piccolo, l'insegnatore più baldracco, forse io sono di questi, va bene, può vincere solamente essendo fedele.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Io prego, posso dire una preghiera?
Sì.
Anzi, concludo con una preghiera questo messaggio, va bene? Perché no, insegneremo ancora di più su questo, qui c'è ancora altro da proseguire su Giuseppe, ma io dico, possiamo fermarci qui con una preghiera e poi andremo avanti. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, prego per i fratelli. Amen. Che siamo riuniti in questo momento, che ci seguono diverse nazioni dove si trovano, Signore.
Grazie, Gesù.
In lingua francese, tedesca, giapponese, in Russia, Italia, Signore, che possono in questo momento unirsi a noi in questa preghiera. Fratelli, ovunque siete, unitevi, per favore.
Grazie, Gesù.
Signore, dammi questo spirito, Signore. Io Amen. Voglio questa unzione, Signore. Anzi, Amen. Signore, perdonami, io so che Tu già me l'hai data. Adesso sono io che devo svegliarmi. Svegliare l'unzione che è in me dal momento che Tu, Signore, sei entrato in me, mi hai dato la salvezza.
Grazie,
Nel
Gesù.
Nome di Gesù, Signore, io d'ora in avanti, Signore, io risveglierò questo dono di fedeltà, Signore, come l'aveva Giuseppe. Io sarò fedele, Signore.
Grazie, Gesù.
Ovunque Tu mi metterai, in un posto bellissimo, in un posto bruttissimo, in qualunque luogo, io sarò fedele, Signore.
Amen.
Nella situazione ideale e nella situazione meno ideale. Situazione perfetta e situazione imperfetta. Con le persone giuste e con le persone sbagliate. Io sarò fedele, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di
Ti
Gesù,
chiedo di darmi questa unzione per essere fedele quando le donne, una donna si attaccherà alla mia giacca, io mi riprenderò la giacca e fuggo. Signore, non mi troverò in situazioni dove qualche donna sbagliata o qualche uomo sbagliato può farmi cadere in tentazione. Ma Signore, io bloccherò il diavolo,
Amen.
Signore, a livello dei miei pensieri. Io bloccherò Satana che non entra nella mia testa, nella mia mente, nel mio spirito, nel mio cuore, nel nome di Gesù Cristo. Signore, battezzami col Tuo Spirito Santo, Signore. Riempimi coi Tuoi carismi. Nel nome di Gesù Cristo, amen,
amen.
E amen.
Amen, nel nome di Gesù.
Alleluia, amen. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Gloria al Signore, vi do un grandissimo abbraccio.
E noi ci risentiremo mercoledì alle ore 20 per continuare questo studio meraviglioso di Genesi, la vita di Giuseppe, imparare da Giuseppe, scoprire tanti segreti, lezioni bellissime da applicare nella nostra vita. Grazie,
Nel nome
Gesù.
Di Gesù, amen.
Amen, fratelli, vi abbracciamo.
Dio vi benedica.
Dio vi benedica.
Alleluia.
Ciao.
Perché non trovo